Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Avvicinatevi. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me o vita? Risposta: che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Verso, 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 verso,
verso. Ciao a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Decantami, l'open mic del Sottoscala 9. Allora, intanto io sono felicissima, emozionatissima di iniziare questa seconda edizione. Invito tutti quanti a prendere posto e avvicinarvi qui al palco. Allora, lo ripeto, l'abbiamo detto la scorsa volta, ma secondo me è importante ripetere il concept, l'idea fondamentale di questa serata. Decantami nasce dalla volontà di coinvolgere tutte quelle persone di qualsiasi fascia di età e di esperienza che interessate alla tematica e che per passione personale si dilettano nello scrivere poesie, e da questa edizione abbiamo anche deciso di abbracciare la prosa. Il mio principale interesse risiede quindi nella ricerca e nella valorizzazione della produzione poetica territoriale. La prima serata di Decantami a maggio di fatto mi ha fatto capire quanto è viva e urgente la necessità di condividere i propri testi e di fare rete tra realtà culturali e individualità accomunate dalla passione per la poesia, per la letteratura e per le parole.
Dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
Tutto il resto? Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
È stupenda questa battuta.
Non è una battuta. Non era una battuta.
No, io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
No, che dice?
No, forse ho toccato un argomento che non...
No, no. L'espressione non è l'argomento, è l'espressione.
Preferisce...
Matrimonio a pezzi,
ecco,
ma come parla?
Rapporto in crisi, però è così kitsch.
Kitsch. Ma dove l'ha andato a prendere questa espressione? Dove l'ha andato a prendere?
Io non sono alle prime armi.
Alle prime armi, ma come parla?
Anche se il mio ambiente è molto cheap.
Il suo ambiente è molto...
È molto cheap.
Come parla?
Senta, ma lei è fuori di testa!
E tu? Ah! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
Come diceva appunto Nanni Moretti, che la sapeva lunga, le parole sono importanti e io, come Nanni Moretti, credo fortemente nel potere delle parole, cioè le parole che curano, che guariscono, che emozionano e che... Insomma, di fatto nella responsabilità che tutti noi abbiamo nel sceglierle con cura per comunicare ogni cosa, soprattutto poi quando l'intento è, come per questa sera, artistico e di espressione.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos.
Come questa sera abbiamo vari contributi, stiamo sperimentando una nuova formula di regia e di fatto, come avete sentito insomma da questo audio, questa sera c'è una novità rispetto alla volta scorsa. Abbiamo deciso di dedicare e rendere questa serata tematica e appunto è quella di... Oddio, scusate, un insetto su... Ok, scusate. Cioè quella di dedicare, nonna mia, questa seconda edizione di Decantami a uno degli scrittori più influenti della letteratura latinoamericana e mondiale, uno dei maggiori poeti importanti del XX secolo, appunto Pablo Neruda. Perché oggi dovete sapere che 117 anni fa, precisamente il 12 luglio del 1904, nasceva Pablo Neruda. Questa serata appunto sarà dedicata a lui e ho deciso, per rendergli omaggio nel corso della serata, di sottoporre ai nostri poeti, che come... insomma anche la volta scorsa non vedo l'ora di chiamarli e di ascoltare i loro testi, ho deciso di far loro un piccolo quiz che, attenzione, avrà addirittura un premio, quindi poeti e performer concentrati, che se rispondete correttamente alla domanda potrete rivolgervi al bar e ritirare il vostro premio, cioè una bella bottiglia di vino, quindi attenzione. Pablo Neruda viene raccontato ed è passato alla storia come simbolo democratico e di resistenza universale contro l'oppressione. La vita privata di Pablo Neruda si è sempre intersecata con l'attività politica. Una storia personale legata a quella di milioni di persone, una storia personale nella grande storia, una biografia con dentro 100 vite. Anche per questo motivo e per la valenza politica di quest'autore ho deciso di dedicargli questa serata, un poeta cileno, comunista e malinconico, innamorato e cantore dell'uomo comune. Egli rappresenta il simbolo di una speranza. L'atteggiamento neoromantico è la base di tutta la poesia e di tutta la sua poetica. Senza dilungarmi troppo, sulla vostra destra, come avete visto, insomma, abbiamo anche questa parte qui di spazio questa sera, potete assistere a una piccola biografia sull'autore e, poeti, occhio, attenzione, perché sicuramente ci sarà qualche informazione utile per le domande. Vi lascio al piccolo video. Tutto in fase di sperimentazione, l'avevo detto che era un esperimento, adesso ci riusciremo, sono sicura. Ah beh, questa è la bella della diretta, insomma, delle nuove sperimentazioni e potenti mezzi tecnici. Ad ogni modo vi dico intanto alcune informazioni sulla serata, così a caso. Ci ascolteremo ben 12 poeti e la cosa interessante, un po' come la volta scorsa, è quella che di fatto abbiamo mischiato e mescolato varie individualità in base a esperienze e anche a età anagrafica. Questo mi rende molto curiosa anche dei contenuti che andremo a sentire. Appunto, come dicevo prima, abbiamo anche aggiunto la prosa, quindi alcuni testi sono appunto in prosa. Ogni partecipante ha a disposizione 5 minuti per la sua esibizione. Questo vuol dire che, differentemente dalla volta scorsa, possono appunto leggere più di un testo, purché insomma rientri nel tempo stabilito. E niente, nel frattempo è sicuramente risolto il problema tecnico, perché ho finito le cose da dire. Infatti, no? Chi ce vuole? Va bene, io volevo farvi poeti, insomma, un piccolo regalo per cogliere. E vedi? Quando stia quasi per.
Pablo Neruda published his first collection of poems at age 19. He went on to win the Nobel Prize in Literature and also rescued 2,000 refugees, spent 3 years in political exile, and run for president of Chile. A romantic and a revolutionary, Neruda was one of the most celebrated poets of the 20th century, but also one of the most accessible and controversial. Originally written in Spanish, his poems often use straightforward language and everyday experience to create lasting impact. Neruda was born Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto in a small Chilean town in 1904. His father didn't want him to be a poet, so at 16 he began to write under the pen name Pablo.
Va bene, l'ultimo tentativo, ce la facciamo? Se non ce la facciamo, niente, le informazioni, i nostri poeti li troveranno da soli sul momento, così, ispirazione.
Illuminating the subtleties of love and enchantment. In poem 6, for example, he writes, tu recuerdo es de luz.
Va bene, niente, come non detto, ragazzi, volevamo darvi delle informazioni in più e non ce l'abbiamo. E nulla, però, come abbiamo non appena sentito dal video che non abbiamo alla fine sentito, però vi dico che nell'11 settembre, in realtà 1973, quindi pochissimo prima la morte di fatto di Pablo Neruda, avvenuta il 23 settembre dello stesso anno, avviene, come noto, in Cile il colpo di Stato che rovescia il governo democratico di Allende e che segna di fatto l'inizio della dittatura militare di Augusto Pinochet. Da questo momento i militari iniziano vessazioni e violenze, persecuzioni e danni dello stesso Neruda, figura molto scomoda al generale golpista. Durante una di queste, Pablo Neruda avrebbe detto ai militari: guardatevi in giro, c'è una sola forma di pericolo per voi qui, la poesia. E con questo io non posso fare altro che annunciare il primo dei poeti insomma partecipanti a questa serata per ascoltare la vostra di poesia, Elia Del Vescovo. Un applauso. Allora, come la volta scorsa, abbiamo deciso sempre di introdurre i nostri fantastici poeti con una piccola biografia. E Elia mi dice: sono Elia e mi piace osservare le cose e buttar fuori quello che mi rimane di esse. A voi tutti un buon ascolto, Elia Del Vescovo.
Era quella della volta scorsa, non
esattamente, sì. Un applauso.
Terribile. Come al solito, grazie Chiara, grazie Sottoscala per queste splendide occasioni di insomma, condividere momenti culturali tutti insieme. E un brindisi a Chiara, come l'altra volta, perché se lo merita. Siccome l'altra volta ne ho unite tre per riempire 5 minuti, adesso colgo l'occasione per la dedica a Neruda per leggerne una sua e poi una mia. E vorrei cominciare con Sabrás que no te amo y que te amo di Neruda, che è la poesia che è la mia preferita. Sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vida. La palabra es un ala del silencio, el fuego tiene una mitad de frío. Yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca. Por eso no te amo todavía. Te amo y no te amo como si tuviera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para armarte. Por eso te amo cuando no te amo y por eso te amo cuando te amo. Questa invece è dedicata al nostro splendido lago costiero Fogliano. Si chiama O Fogliano, perché non sono molto originale. Foglia del cuore dei pionieri, che batte al ritmo della vita trasfigurata dalla consunzione. Tu, bacino riempito del sudore dei padri, del sudore di Dio, sii lo specchio delle mie esistenze ancora ignote. Grazie.
Ok, eccoci qua. Vi annuncio subito l'altra concorrente, in realtà che è una poetessa fantastica, la nostra prima ragazza della serata, Federica Mori. Eccoci qua, ciao Federica. Niente, qui siamo piene di insetti e formiche questa sera, però è così. Allora, Federica, classe 1998, sono cresciuta con la penna in mano, ora ho imparato a scrivere per me. A voi tutti un buon ascolto, Federica.
Porto candida luce davanti a me, ma sono anche l'eredità e la morte che lascio andando via. Chiedo perdono perché appaio diligenza, innocenza, purezza, ma guardando un fiore lo vedo già appassire, ne boicotto il colore e l'esistenza, perché i miei pensieri non sono gentili come le mie parole. E le venderei l'anima per sentirla, la passione, che schifosa mi afferra e mi inginocchia e mi distrugge. L'unico modo che ha per impossessarsi di me. Le venderei l'anima per qualcosa che vada oltre le stagioni, oltre le mie stagioni, per la devozione che i fiori riservano al sole. Non aspetto altro che sentire il melograno gocciolare sul mento e il collo. Ho bisogno di regnare sul caos per placarlo dentro di me.
Un altro applauso a Federica. Allora, io nel frattempo mi è sfuggito il fatto fondamentale che vi ho detto per tutta la serata, cioè di questo quiz, che il povero Eliano glielo ho fatto. E lui ritorna qui e quindi ne approfitto e facciamo due insieme. Allora, la prima domanda di questo quizzettone su Neruda va a Elia ed è: il nome Pablo Neruda è uno pseudonimo, però voi così mi leggete le risposte, giustamente. Ma andate avanti voi due, qui, ok. È uno pseudonimo, dicevo. Il suo vero nome è Riccardo Elisier Naftali Reyes Basoalto. Decise nel 1921 a 17 anni di firmare le sue opere con il nome Pablo Neruda. Perché? Perché aveva precedenti legali legati al suo nome di battesimo, perché il suo editore gli aveva consigliato un nome d'arte, vista la lunghezza del suo vero nome, per non farsi riconoscere dal padre, che non accettava la carriera di poeta del figlio, perché non voleva farsi riconoscere e svelare la sua identità. Bravo! Esattamente, Elia!
Ragazzi, io purtroppo devo scappare perché devo andare a festeggiare il mio compleanno, quindi in bocca al lupo a tutti, mi raccomando, forza! E passate una splendida serata tutti quanti. Grazie ancora, Chiara.
Grazie, Elia. Tanti auguri e vai a ritirare il tuo premio al bar. Grazie. Federica, arriviamo a te. Stabilitosi a Santiago de Cile, studia pedagogia in francese, letteratura, giurisprudenza o medicina?
Pedagogia?
Ed è giusta, ragazzi, ed è giusta, attenzione, grazie Federica, grazie anche a te, e vai a ritirare il tuo premio al bar, grazie mille, un altro applauso a Federica e Elia, grazie. Andiamo avanti con il terzo poeta, Riccardo Fusco. Dove sei, Riccardo? Eccoci, un applauso. Allora, intanto ben trovato, come
Buonasera.
Stai, tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Allora, biografia di Riccardo, veramente intensa. Riccardo, classe 1996, laureato in storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico. Vincitore di premi letterari in concorsi nazionali e internazionali. L'esordio nel 2015 con la raccolta Ladri d'amore, prigionieri di sogni. Nel 2019 viene pubblicata la sua seconda raccolta, Oltremare. Un suo componimento è stato inserito nel volume L'Italia si addesta, 100 scrittori uniti contro il Covid-19 nel 2020, a sostegno della Croce Rossa Italiana. Viole e violenza è la sua terza pubblicazione, che tra l'altro potete trovare qui sul banchetto alla vostra, cioè la mia destra. E niente, buon ascolto. Grazie Riccardo.
Grazie. Allora, per cominciare, per me è veramente bello essere qui perché Neruda è il mio poeta preferito. E la poesia che vi leggerò oggi, che è presente nel libro che trovate lì, l'ho intitolata Sole Nero. E Sole Nero è un'espressione poetica che ha coniato proprio Pablo Neruda. Tremano di fredda estate fragili pupille di pietra, lentamente scavate nel profondo da un mare di marmo, scolpito dal nero sole nell'abisso del mondo. Nel morbido azzurro, perlato di tenere viole, collane di corallo abbandonano la costa per far fronte a nuove frontiere, ricucendo qualche tasca grazie all'arte di un mestiere, profumando l'amara crosta con del sangue forse più dolce. Tra una tempesta senza sosta, mentre il sole tramonta e risorge, luminosi sogni in bianco, celati da intense nuvole di misteri, giovani guerrieri mascherati, senza quel pizzico di orgoglio, gettano per sempre una mattina la loro spada nella strada, inciampando al primo scoglio. Lo sa anche un quadro mai dipinto che la primavera può esistere in ogni angolo del cuore, dove l'amore non si era mai spinto. Scopre che all'alba della sera si può dipingere un quadro migliore. La calda neve del cielo respira la fresca speranza di trasformare in oro i frutti di evanescenti ombre, mentre un vento di rame si diverte a soffiare sulle argentate fronde. Palpitano le stelle fino a scoppiare d'amore. Grazie.
Grazie Riccardo, davvero un applauso.
E una cosa prima della domanda, i libri sono lì, le prime due copie le metto a 10 e il prezzo del libro è 14, quindi se volete sono lì, le prime due sono a 10.
Grazie, sosteniamo assolutamente l'arte. Allora, per te riconosco che le domande con le date sono un po' quelle un po' più insidiose, quindi lo
anche
so,
perché
lo
se
so.
Non le so
lo so, però dai, vai, secondo me ce la puoi fare.
Sì, dai.
Il primo volume in versi di Pablo Neruda è Crepuscolario. Okay. Viene pubblicato nel 1934, 1918, 1938, 1923.
Allora, Neruda pubblica la sua prima raccolta a 19 anni.
Sì.
Quindi.
Giusto.
Quindi, ecco, dimmi le date, aspetta.
Ti dico. Sì, allora, dai. 34, 18, 38, 23.
Non ci posso credere, aspetta, è qua la matematica, io...
Vai, guarda, non dirlo a me perché figurati. Guarda, c'è un aiuto del pubblico qua, non fremono, quindi veramente...
No, perché non voglio sbagliare, perché è facile, no?
Ma, non lo so. No, secondo me, cioè, nel senso, quelle con le date riconosco che sono un po' più insidiose, però... Vai.
Aspetta.
Vai.
Che era 30... Vabbè, 19 anni dopo che nasce, quindi nel... 1900... 20? Com'era? 20?
L'ultima, 1923.
23.
La tua risposta definitiva?
Sì.
Ed è azzeccata! Sì. Un applauso!
Sì. Ah, secondo me stavano in difficoltà anche loro, regia, qua il calcolo... Funziona. Qui il calcolo...
Esatto,
se era nato nel 1900 era facilissimo.
È giusto, giusto. Erano tutti là che fremono, però l'hai azzeccata, quindi ti ringrazio Riccardo, anche per te una bottiglia di vino per ora, ragazzi. Finiremo il bar,
vai a prendertela.
Ti ringrazio davvero. Grazie. Un altro applauso a Riccardo, grazie. Allora andiamo avanti con una poetessa e sono felicissima di chiamare sul palco la nostra Simona Iagnello. Un applauso. Ciao Simo, eccoci, come stai, come ti senti?
Male.
No, adesso sì.
Dico per esorcizzare che ho l'ansia.
Va bene, questo è il momento, mettiamo le mani avanti. Questo è il tuo microfono.
Va bene.
Quindi vedi, insomma, di posizionarti come vuoi. Nel frattempo io ti presento. E Simona, quando le ho chiesto la sua biografia, mi dice... Cioè, il suo pensiero, di fatto. Credo nella poesia come terapia in grado di creare legami profondi tra gli esseri umani, travalicando tempo e spazio. La poesia è il miglior antidoto ai mali della mente e dello spirito, nonché cura all'indifferenza ed è esercizio alla meraviglia. A voi tutti un buon ascolto. Grazie Simona.
Non chiedo di possedere la luna. Il mio inconsolabile desiderio sarebbe quello di incarnarla, o perlomeno di imitarla. Oscillare ciclicamente tra una fase e l'altra, con alti e bassi, questo è certo, ma con l'indubitabile e ineffabile sicurezza di un nuovo plenilunio. Questa mia imperdonabile presunzione si traduce in un'insaziabile aspettativa, una disperata attesa fatta di angoscia, inquietudine, irrequietezza. Realizzo di essere per natura più simile al mare, che, governato dal suo potere, asseconda i capricci delle dee lunari. Non posso far altro che rimanerne stregata e abbandonarmi al suo richiamo, come i gatti e le altre creature della notte complice, che brancolano nel buio in cerca di una luce salvifica a cui aggrapparsi. Ricerco il suo bagliore nei meandri della foresta ed evoco Diana, Selene, Perseide ed Ecate nella speranza che ascoltino le preghiere di una bazzura, o meglio, di una donna disperata che voleva levarsi in cielo per avvicinarsi alla madreluna e per ironia della sorte è precipitata nelle braccia di Proserpina, scatenando così una tempesta nella quale però non sa ancora navigare. Grazie.
Davvero un applauso. Ma bravissima, meno male che c'avevi l'ansia, ma quanto scrivi bene, che bello, complimenti. Sì, ma ecco la tua domanda. Allora, l'opera con la quale ottiene un riconoscimento mondiale da parte della critica è Ma madre, dedicata alla sua matrigna, Residencia alla Tierra, 20 poemas di amore, una canzone desesperata, 20 poemi d'amore, una canzone desperata, e Spagna nel corazon.
Direi la terza, forse.
La terza? Quindi 20 poemi d'amore, una canzone disperata, ed è esatto, ragazzi, ma io che pensavo che erano difficili. Cioè, ma...
l'istinto ogni tanto.
Assolutamente, le state azzeccando tutti. Sì, assolutamente questa, perché è una raccolta di poesie d'amore di stile modernista erotico, motivo che spinse alcuni editori a rifiutarlo. Grazie a queste due opere venne acclamato e tradotto in alcuni paesi stranieri. Tuttora esse sono tra le sue opere maggiormente apprezzate, scritte dal poeta a poco più di 20 anni, come diceva giustamente Riccardo prima. Grazie Simona, anche per te, vai a recuperare il tuo premio al bar.
Un applauso a Chiara.
Grazie. E ok, eccoci qui, andiamo avanti con il nostro quinto poeta. Sono felicissima di chiamare sul palco Angelo Mangullo. Un applauso intanto. Eccoci qua. Eccoci, ciao Angelo. Aspetta che passo di qua. Allora, intanto grazie per aver partecipato, è stato bellissimo, io ci siamo conosciuti di fatto ieri o l'altro ieri, presentato insomma la serata, ho detto sì, partecipo, che bello, veramente contenta. Allora ti presento con la biografia che mi hai mandato. Angelo, nato nel territorio di Latina quasi 70 anni fa, laureato in medicina, ha svolto per più di 40 anni il ruolo di medico di famiglia e da 6 mesi in pensione scrive poesie per caso con i pensieri di giornata. A voi tutti davvero un buon ascolto, grazie Angelo.
Rimango indietro, rimango sempre più indietro. Intravedo un orizzonte vicino, non quello dei giovani che vedo intorno a me, non l'orizzonte della vita, ma quello dei valori che hanno rappresentato il mio di orizzonte. Vedo corpi logorati dal lavoro e dall'indigenza vacillare, camminare incerti, mentre un'altra specie di esseri incede potente e disinvolta. Più indietro degli alberi che gli avi hanno piantato e delle pietre solenni poste l'una sull'altra a testimoniare il vigore e la prosperità di un popolo, macchine che velocizzano l'esistenza e indeboliscono le membra. Non solo il corpo resta indietro, anche la mente, intenta a gestire l'enorme passato, respira con difficoltà. Non sono solo. Con me una moltitudine di uomini e donne rugosi e macilenti. Siamo in tanti a rimanere indietro.
Grazie Angelo, grazie mille. Ecco per te la tua domanda. Allora, nel corso della sua vita Pablo Neruda ottenne diversi incarichi diplomatici in molte città differenti. In queste occasioni, quali tra questi poeti conobbe? Gabriel García Márquez, Federico García Lorca, Isabel Allende, Octavio Paz.
Suggerite? No, eh. Isabel Allende?
Mi dispiace, no, ma no, vabbè, il primo, giustamente mi ha azzeccato. No, purtroppo no, la risposta è sbagliata perché conobbe Federico García Lorca, con il quale nacque una profondissima amicizia. Come noto, Federico García Lorca è assassinato nel 1936 dal governo franchista durante la guerra civile spagnola. Grazie Angelo, grazie. Ti ringrazio e alla prossima. Grazie mille, ancora un applauso, davvero. Come dicevo, il bello di Decantami è che c'è una grande varietà davvero di chi così all'ultimo dice ma sì, partecipo, chi effettivamente magari scrive, lo fa di professione, ha fatto pubblicazioni come Riccardo prima, chi si è fatto ispirare dalla prima edizione e ha deciso di partecipare. E secondo me questa varietà, questo veramente anche entusiasmo nel prendere e salire su un palco e esibirsi, per me è stupendo, vi ringrazio, è proprio questo lo spirito con la quale nasce questo festival, quindi davvero, davvero grazie. Allora, vado avanti e sono contentissima di chiamare il caro amico Stefano Fipsi. Eccolo! Ciao Stefi!
Buonasera a tutti.
Eccoci!
E tutte.
Stefano mi manda una biografia bellissima perché mi dice: Stefano è un semplice umano impelagato in un'eterna ricerca metafisica e ontologica, osservando il mondo attraverso le lenti della psicologia, della filosofia, della psiconatica, alternando meditazione e sostanze psichedeliche. Non sapendo disegnare, ripiega serenamente sulla scrittura, ma adora principalmente dialogare con le persone, con pensiero critico e amore per l'umanità. Grazie Stefano e buon ascolto.
Voglio vedere il mondo bruciare. Questo è il titolo della mia prosa. Voglio che il mondo bruci in un fuoco purificatore e che le ceneri galleggino inutilmente, mentre il muto cosmo osserva, indifferente, ma più presente di chiunque altro. L'eterno tramonto, l'agognata utopica pace che la singolare razza partorì dalla sua alba, sbagliando nel forzare un effimero ordine e piangendo urlanti contro il sempiterno caos, incubatore di un'espressione diabolica eppure sublime, di un capriccio che nessuno mai aveva sentito e di cui nessuno mai si accorgerà. Grazie.
Grazie mille Stefano, grazie. Ecco a te la tua domanda. Allora, no, secondo me no. Con quale opera Neruda sperimenta nel 1935 la tecnica surrealista? Residencia en la Tierra, La Suva es el Viento, Los Versos del Capitán, Memorial de la Isla Negra.
Azzarderei la seconda.
La Suva es el Viento? Mi dispiace, è sbagliata.
Ci sta.
Abbiamo una regia che inferisce e si diverte. Mi dispiace Stefano, ma sperimenta un linguaggio ermetico e metafisico con Residenza nella Tierra. Era la prima. Comunque, grazie mille, bravissimo. E
grazie a tutti voi.
E grazie.
E una dedica a Pablo Neruda, Bubibù. Ciao a tutti.
Ciao Stefano, grazie. Ok, eccoci. Ok, abbiamo un piccolo intermezzo.
A me mi piace pure quando hai detto sono stanca di essere uomo, perché è una cosa che pure a me, no, mi succede, però non lo sapevo dire. E quando l'ho letto mi è piaciuto molto. Perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere?
Ma vedi Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla.
Ok, l'avrete sicuramente riconosciuto, è Il postino del 1994, ultimo film del grande Massimo Troisi, il quale in qualità appunto di postino fa amicizia e rimane affascinato dalle poesie di Pablo Neruda, che nel film è in asilo politico in quest'isola del sud Italia. E, diciamo che a questo momento, giustamente mentre pensavo a questa serata, ho detto vabbè, ma qualcuno prima o poi dovrà leggerle le poesie di Pablo Neruda, se è una serata dedicata a Pablo Neruda. E così eccoci qua. Ho deciso di selezionare quattro poesie che sono, non lo so, in realtà volevo trovarci un senso, in realtà no, mi piacciono queste quattro e nulla, ve le leggo. La prima è tratta da questo libro qui, Una casa nella sabbia, e appunto proprio mentre nel frattempo io mi prendo, regia, mi prendo questo di microfono vicino, guarda, dimmi, prendo questo. Facciamo tutto da sola, devo fare tutto da sola dentro sta casa. Allora, eccoci, dicevo. La prima poesia che insomma voglio leggervi, in realtà l'ho selezionate due da questo libro, è Una casa nella sabbia di Neruda. E, la cosa bella poi della poesia, insomma, come penso accade a tutti, è che nel leggere una poesia spesso quello che poi ci ricordiamo, fantasmi nel frattempo, cose strane, quello che ci ricordiamo è anche magari il preciso momento storico in cui abbiamo letto determinate poesie, o comunque ogni emozione dall'età che abbiamo ogni poesia dall'età che abbiamo ci suscita, no? Emozioni e sensazioni differenti. Io mi ricordo che ho letto questo libro, penso che avevo 15-16 anni, ero in Calabria in una casa insomma di amiche, in un posto meraviglioso, in mezzo alla natura, ero in mezzo al verde, su quest'amaca, il vento soffiava e le piante si muovevano, e leggevo appunto questo libro qui, e da subito insomma mi appassionai, e qualcosa insomma sulla poesia capì che sì, forse mi piace davvero. E queste due poesie si chiamano Il mare. Questo recinto, questa porta sull'infinito, e perché? Abbiamo ereditato i recinti, i lucchetti, i muri, le prigioni. Abbiamo ereditato i limiti. E perché? Perché al momento di venire al mondo non abbiamo rifiutato tutto quello che ci concedevano e non capivamo? È che dovevamo essere d'accordo ancora prima di essere. Dopo che si è e si sa, si impara a recintare e a chiudere. Il nostro misero contributo al mondo è un mondo più stretto. Il mare canta e picchia il mare, non è d'accordo. Non legatelo, non rinchiudetelo. Sta ancora nascendo. Esplode l'acqua sulla pietra e si aprono per la prima volta i suoi occhi infiniti, ma si chiudono di nuovo, non per morire, ma per continuare a nascere. Grazie. La poesia accadde in quell'età. La poesia venne a cercarmi. Non so da dove sia uscita, da inverno o fiume. Non so come né quando, no, non erano voci. Non erano parole né silenzio. Ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, bruscamente fra gli altri, fra violente fiamme o ritornando solo. Era lì, senza volto, e mi toccava. Non sapevo che dire. La mia bocca non sapeva nominare, i miei occhi erano ciechi. E qualcosa batteva nel mio cuore, febbre o ali perdute, e mi feci da solo, decifrando quella bruciatura, e scrissi la prima riga incerta, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura saggezza, di chi non sa nulla, e vidi all'improvviso il cielo, sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, ombra ferita crivellata da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. Ed io, minimo essere, ebro del grande vuoto costellato, a somiglianza a immagine del mistero, mi sentii parte pura dell'abisso, ruotai con le stelle. Il mio cuore si sparpagliò nel vento. Grazie. Questa poesia viene appunto da 20 poesie d'amore e una canzone disperata. Si chiama Il poema 20 del 1924, è una poesia molto nota. Posso scrivere i versi più tristi stanotte. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia, la baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò e a volte anche io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte, pensare che non l'ho, sentire che l'ho perduta, udire la notte immensa, più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima come sull'erba irrugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Come per avvicinarla al mio sguardo la cerca, al mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli alberi stessi. Noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi. Più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro, come prima dei miei baci. La sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. È così breve l'amore ed è sì lungo l'oblio. Perché notti come questa la tenni tra le mie braccia, la mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che Leo mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo. Grazie. Vi lascio con un'ultima poesia, non così alto, questo viene da Poesie d'amore. Di tanto in tanto e a distanza occorre fare un bagno di tomba. Indubbiamente tutto va benissimo e tutto va malissimo, indubbiamente. Vanno e vengono i viandanti, crescono i bimbi e le strade. Abbiamo comprato al fine la chitarra che sola piangeva nel negozio. Tutto va male? Tutto va bene. Le coppie si empiono e tornano naturalmente a essere vuote e talvolta nel mattino muoiono misteriosamente le coppie e quelli che bevvero. Siamo cresciuti tanto che ora noi non salutiamo il vicino e tante donne ci amano che non sappiamo come fare, che bei vestiti portiamo e che opinioni importanti. Ho conosciuto un uomo giallo che si credeva arancione, un negro vestito da biondo. Si vedono tante cose. Ho visto festeggiati ladri da impeccabili signori, questo accadeva in inglese, e ho visto onesti affamati cercare il pane nei rifiuti. So che non mi crede nessuno, ma l'ho visto coi miei occhi. Occorre fare un bagno di tomba e dalla terra chiusa guardare in alto l'orgoglio. Allora si impara a misurare, si impara a parlare, si impara a vivere. Forse non saremo così pazzi, forse non saremo così saggi, impareremo a morire, a essere fango, a non avere occhi, a essere cognome dimenticato. Vi sono poeti così grandi che non passano da una porta e negozianti veloci che non ricordano la povertà. Vi sono donne che non passeranno per l'occhio di una cipolla e vi sono tante cose così sono e così saranno. Se volete, non credetemi nulla. Solo ho voluto insegnarvi qualcosa. Sono professore della vita, vago studente della morte. E se ciò che so non vi serve, non ho detto nulla, ma tutto. Grazie. Grazie, grazie mille. Senza indugio, ricominciamo con l'open mic. Sono contentissima di chiamare sul palco di Sottoscala di Decantami Giorgio Lippi. Giorgio, dove sei? Eccoti. Eccoci qua, benvenuto, ciao.
Buonasera.
Allora, Giorgio mi dice che è nato in California e cresciuto a Latina. Mi sono appassionato della poesia e della scrittura grazie alla musica. A voi tutti, buon ascolto, grazie.
Allora, la poesia si chiama Schiavo del ricordo. Apro gli occhi e mi ritrovo incatenato, fisso dentro un attimo già vissuto nel passato. Rivivo di nuovo il mio peccato come un incubo dalla quale non mi sono mai svegliato. Dopo tutto questo tempo, ho ancora il tuo sapore sulle labbra, che come inchiostro sulla carta non va via.
Eccomi Giorgio, scusa, mi hanno distratto! Eccomi qua! Allora, anche per te arriva la domandina, aiuto, mi carico tutto. Allora, non sbirciare. Allora, non so, questa forse è un po' impegnativa, però secondo me ha un valore politico interessante, quindi ho deciso di metterla. Nel corso degli anni Neruda abbracciò idee comuniste e di solidarietà civile. Venne eletto senatore in Cile, affiancando anche la campagna elettorale di Videla, ma vi è un punto di non ritorno nel rapporto tra il poeta e il politico, e questo fu a causa di, cioè del, inaspettato voltafaccia di Videla nei confronti del Partito Comunista dopo le elezioni, della violenta repressione contro i minatori in sciopero nella regione di Bio Bio a Lota nell'ottobre del 47, dell'errore di valutazione nei confronti del governo stalinista. Che mi dici?
La seconda.
Bravo! Ragazzi, hanno studiato. Ed è esatta, perché i manifestanti vennero imprigionati in carceri militari e in campi di concentramento nei pressi della città di Pisagua. La disapprovazione di Neruda culminò nel drammatico discorso del 6 gennaio del 48 davanti al Senato cileno, chiamato in seguito Io Accuso, in cui lesse all'assemblea l'elenco dei minatori tenuti in prigione. Il governo Videla si era rapidamente trasformato in un governo autoritario, da cui Neruda prese completamente le distanze. Anche a seguito di questo episodio, Neruda riceve l'ordine d'arresto da parte del governo cileno, fatto che lo obbligherà a un lungo periodo di esilio. Grazie Giorgio.
Grazie a te.
Grazie mille. A vai a recuperare la tua bottiglia di vino e alla prossima. Grazie. Andiamo avanti con una poetessa. È un piacere rivedere su questo palco Veronica Beccabunga. Eccoci. Allora, Veronica, amo presentarmi come poetessa con il nome di una pianta, Veronica Beccabunga, vera icona della bocca bruciante, Veronica un bec punge. Sono la terra oscura e segreta, densa e calda, che culla i semi di un linguaggio fitto di corrispondenze magiche. Da questo ne nasce una pianta che è la mia poesia. Grazie Veronica, buon ascolto.
Grazie a tutti. Il mattino ha gli occhi tristi e tuonano come passi da gigante i 108 nomi dell'amore. Nini merda, un diamore, baby tamo, I love you. Qualebro violino che non suona più. Sali da bagno scendono in gola, patate bollenti che bruciano ancora. Dove fugge dai miei occhi quel tuo guizzo di bellezza? Un altro concetto, un pensiero arcano, baco da seta, strilla. Pian piano, sanguina lo spazzolino, aiuto, lontano, Londra, Madrid, Tokyo, New York, non basta mai zucchero nel latte e caffè, che dirò alle mie labbra che vogliono te. Grazie. Angeli, arcangeli e bestie da soma, come in alto così in basso, le mie radici corrono al cielo, in soccorso a stelle in caduta libera, il cervo è muto in sogno lucido e si specchia tra i rottami di quel che è certo. La mia schiena è liscia come un dente, anche se morde. Il collare è largo, la catena corta, il giro è stretto di valzer in bottega. Tu non sei un artigiano, sei il mio artiglio comodo. I miracoli, la coincidenza, veggenza, luna alta sul mandrione, mi illumina la testa, un treno sferraglia accanto al cuore mio trafitto, sono una santa che brucia, trema e canta, Nostra Signora della notte solitaria, per strade di ferro e sangue, sui binari della tua mente, monotona, come un unico filo rosso, da perderci oppure un satellite, intorno al suo pianeta da ardere. Grazie. La notte scorre veloce sotto al pedale, tra curve schivando le buche. Controllare la velocità, modulare la voce, dosare il veleno. La lotta col cuore, vince il cuore, annaffia il cervello. E infine riparare sotto un tetto che scotta di ricordi accesi. Come volti nei sogni, il sogno d'oro nel tuo futuro, ai due polsi quattro orologi, da levante a ponente, il tempo scandito in lucciole eterne, adornano la stoffa sensazionale al tuo collo. Ora vado a dormire che non ho sonno, che sogno troppo di giorno. Grazie. E leggo l'ultima. Cos'è l'amore? È stare lontano, esser nocciolina ai piedi d'una vetta sacra di vulcano della vita. Come un tappeto, sospirare, pregare, ridursi e amplificare, imprecare, esplorare. Cos'è l'amore? Sorpresa! Il dono, la grazia, l'essenza con virulenza si manifesta come un fiore nel deserto di ruggine. Eterno candore, scoprimi. Grazie.
Davvero un applauso a Veronica che ci ha fatto questa selezione incredibile. Grazie, che bello. Bello, assolutamente, aiuto. Grazie. Allora, per te una domanda così a bruciapelo, senza opzioni. Questa l'abbiamo fatta così a secco. Quanti mogli ebbe Pablo Neruda? Secondo te? Così, un po' di gossip a caso.
Una.
Mi dispiace, no, perché ne ebbe tre mogli, vedi, tre. Tre, il numero perfetto, infatti Pablo Neruda ha avuto tre matrimoni nella sua vita. Il primo è stato quello con l'olandese Marika Antonietta Ganner Vogelzan, olandese, durato dal 30 al 42. Il secondo quello con la pittrice Delia del Carril, dal 43 al 66. E l'ultimo con la cantante Matilda Urrutia, che ha sposato nel 1966 e con la quale è stato insieme fino alla sua morte. Quindi tre mogli. Grazie Veronica. Pablo, grande Pablo. Grazie Veronica, grazie mille. Ok, andiamo avanti con il nono poeta di questa sera, Davide Molino. Eccoci. Ok, benvenuto sul palco di Decantami. Allora, Davide mi dice, il nome è Davide, sua mamma dice che è bello e simpatico, quindi fategli un applauso perché la mamma non si contraddice mai, d'altra parte c'ha ragione. Ok. Davide, non so se riesci ad alzarti perché qua forse l'altezza media era un po', eh?
Mi sentite? Vabbè.
No, ok. Ale, sì, ce la facciamo? Sì, abbiamo i tecnici, usiamoli questi tecnici. Infatti, sono qui apposta, alzaci l'asta. Un applauso Alessandro che ci alza. Ok, va bene, io nel frattempo ti lascio. Un applauso a Davide Molino.
Io tecnicamente ho scritto una cosa in prosa che è un testo teatrale, tra l'altro sto devastatissimo, quindi abbiate pietà perché vengo da... ho visto la finale a Napoli, ragazzi, è stata una roba devastante. Ok, c'ho anche le prove, eh? Ok. Ah. Preparazione però. Ah, il pezzo si chiama Lo studentato, giusto per... Okay. Metacarpo. Cervelletto. Mitocondrio. Acido desossiribonucleico. Ho studiato tutto. 6 mesi che son chino sui libri, ma so tutto. Metacarpo, cervelletto, mitocondrio, acido desossiribonucleico, sindrome di Asperger, acronimo, DMT. Ho studiato tutto. 6 mesi che sono sdraiato sui libri, ma so tutto. Metacarpo, cervelletto, mitocondrio, acido desossiribonucleico, sindrome di Asperger, DMT, pistillo, corolla. Ho studiato tutto. 6 mesi che ho rapporti sessuali con questi libri, ma so tutto. Capitemi, Prima li ho portati fuori a cena, seduti, sono un bravo ragazzo. Infatti loro mi hanno insegnato. Metacarpo, cervelletto, mitocondrio, acido desossiribonucleico, sindrome di Asperger, DMT, pistillo, corolla, post-dadaismo, Boccioni, Magritte. So tutto. 6 mesi che ho un rapporto sadomaso con questi libri. Apprezzo quando spengono le sigarette sui miei capezzoli, ma so tutto. Metacarpo, cervelletto, mitocondrio, acido desossiribonucleico, sindrome di Asperger, DMT, pistillo, corolla, post-dadaismo, Boccioni, Magritte, trasustazione, apotropaico. 6 mesi di violenza carnale in un stanzino buio da parte di una gang di libri, ma io so tutto! E allora vado. Sveglia alle 6. Si va all'esame, sono pronto! Sono pronto! Ripassiamo. Metaribotadaismo, transustanzazione di Asperberg, cervello contro pospistillo di Metcarpo, contro Corolla dadaista, Magritte, si faceva di acidi mentre giocavo boccioni, oh Cristo. Caffè. Caffè. Caffè! Ora. Metamagritte, acido di boccio, sindrome dadaista, corolla di metto, post desossiribonucleico, post transustanzione, pistilla fotocrepo. No, 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 no. Altro caffè. Metacarpo. E fin qui. Tutto bene. Boccioni, boccia da boccia da Magritte, con buccia durante una transustanzazione ribonucleica. Altro caffè, altro caffè, altro caffè. Dadaismo, post fotocrepo dovuto alla sindrome d'acido. Altro caffè. Altro caffè, metacarpo, cervelletto, sì, mitocondrio, acido tossibonucleico, sindrome di Asperger, metti, pistillo, corolla, postadeismo, boccioni, Magritte, veloci verso Laura, appena vedo la prof, le sparo un ribonucleico bruciapelo, così, giusto per stordirla e poi, bam, transustanzazione. Ora, l'italiano medio a questo punto già crollerebbe e in preda al panico, ma lei no, lei è una professoressa e qui allora, tricotillofobia. Giù, a terra! Uno, due, tre, non te l'aspettavi, eh? Non è nel programma, stronza! Cinque, sei, allevio le sue pene sparandole un cata di frangente in piena fronte. Bam! Sviene. Non si rialza. Oddio, esagerato. Oddio, oddio, oddio. Butto un se avrei, così, d'impulso. Ok, ok, si sta riprendendo. Sì, sì, farò così. Farò così. Ah, ecco la porta dell'aula. Apro. Apro. Apro, non apre. Oddio, ho sbagliato aula. Oddio, oddio, ho sbagliato aula o giorno, lo so. No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Poi vedo un foglio a quadretti attaccato. Esame rimandato causa mancanza presenza del docente. Punto. Motivi personali. Guardo gli altri dannati intorno a me che iniziano ad arrivare affollando il corridoio. Leggono. C'è chi piange, chi si droga. Sento un paio di metacarpo, boccioni. Volteggiare nell'aria, io no, io no, io sto fermo, stoico, un'altra parola devo imparare, che me la... stoico, zitto davanti alla porta, fissando il foglio, come me e altri 5-6, tutti lo stesso inevitabile pensiero. Ma li mortacci tu è di chi ti presta aria da vivere, che ti si calcifichi il metacarpo, che ti si conficchi uno sperone nel cervelletto, sai per che cosa sta a DMT? Degli meglio mortacci tua! Se è la transustanzazione di una defecazio in forma umana. Merda. Ti prenda un post-infarto che ti arriva ma te ne accorgi dopo. Tanto di quel caffè in pancia che dopo la prossima gita in bagno la tazza sembrerà un quadro futurista rappresentante l'attacco di Hiroshima, desossiribonucleico di sta gran ceppa di buongiorno professoressa. Che piacere vederla. Alla fine ce l'ha fatta, ma che bello. Guarda, io stavo proprio... Eh sì, sì, questo è il mio terzo esame con lei. Sì, sì, altri 11 poi. Sì, sì, 11. Sì, ce ne avremo. Sì, sì, iniziamo. Ah, deve bere un caffè. Si figuri, ma lo so che dobbiamo iniziare alle 9, ma non sarei un'umana a negare un caffè, che poi alle 11.30, caffè cornetto, è d'obbligo, diciamocelo. Capisco, sì, sì, sono pronto. Ottimo, allora. Sono un po' nervoso. Sai come... Ok, metacarpo, cervelletto, mitocondrio, acido desossiribonucleico, sindrome di Asperger, DMT, pistillo, grazie, corolla, post-dadaismo, boccioni, Magritte. Bene, allora, tricotilofobia, catarifrangente. Lo so, sì, sì, ho fatto un po' di ricerca per cultura personale. Quanto mi dà? Sì, certo, lo accetto, certo, firmo qua. Bene, mi scusi? Che voglio fare nella vita? Beh, ma è semplice, io nella vita, beh, ovviamente io mitocondrio, metacarpo, eh? La domanda era un'altra. Che voglio fare nella vita? Corolla pistilla. Sì, ok, grazie. Vado via, professoressa. Grazie. Buona giornata.
Un applauso! Complimenti!
Non sono
un
poeta.
Grazie! Che bello, vedi, la bellezza di Decantami, che davvero contenuti più disparati, dalle poesie più classiche ai pezzi brillanti come queste. Grazie, Davide, un altro
brillanti.
Applauso, veramente! Grazie! Ecco a te la tua domanda su Neruda, perché non ci dimentichiamo che sempre questa serata, no, è dedicata a Neruda, quindi che facciamo?
Ma si sentiva l'influenza di Neruda nel pezzo,
sì,
no?
Io sì, l'ho colta. Allora, durante il periodo di esilio, Pablo Neruda rifugia in incognito in Francia, a Parigi, e da chi viene aiutato e protetto? Concentrazione.
Cioè, è una domanda... Cioè, gli altri gli hai fatto la domanda con A, B e C e io aperta, no?
No, no, aspetta,
okay,
te le do le opzioni.
No, cioè,
no. Te la do. Pablo Picasso, Diego Rivera, David Alfaro, Albert Camus.
Ah, io non so nulla di Neruda, quindi dico Pablo Picasso perché Pablo.
Bravo!
Ma sono un eroe!
Non
ma
so
dai!
Se la cosa di Pablo era giusta, però c'è azzeccato, quindi perfetto, grande.
Con
anche tu.
Logica.
Esatto.
Uno studia per questo.
Anche tu ti prendi la tua bottiglia di vino. Davvero un altro applauso a Davide, grazie. Che bello, decantami anche questo, la scoperta di contenuti tutti diversissimi e brillanti. Allora, andiamo avanti con il nostro decimo Robin Corradini, il nostro poeta. Robin, dove sei? Eccoti, eri già qua. Eccoci, bentornato. Come va, tutto bene?
Grazie, tutto bene.
Eccoci. Robin Corradini è nato a Roma nel 1983. Ogni giorno si appassiona a qualcosa. Spesso ruba da mangiare qualche tipo di pianta o una canzone. Per lui le passioni sono molto importanti, come lo è la poesia. A voi tutti un buon ascolto, Robin.
Grazie. Almanacco. Ancora 1:20 al sorgere del sole, ma erano menzogna le effemeridi, perché tu non sei sorta mai. Fosse anche legittimo questo rimpianto, ma cartoccia come un appunto stravecchio, ormai inutile. Ciò che io non sono e mai sarò è proprio un appunto. Io sono tutto quello che ancora non ho scritto. Mi alzo. L'ultima cosa che di me avrai sarà una poesia, spalmala come crema antirughe, assaggiala. È amara del gusto di tutte le cose perse, mai fatte. Grazie.
Grazie Robby, grazie. Vedete che bello la diversità, siamo passati da una cosa all'altra e noi siamo pronti a questa diversità. Allora, in che anno riceve il titolo di membro accademico dell'Università del Cile e la laurea honoris causa all'Università di Oxford? 1970, 1965, 1958, 1961.
Non la so, per cui mi butto a casaccio. 1970.
Mi dispiace perché è 1965.
Grazie a tutti.
E niente, inferire la regia che funziona quando sbagliano. Ok, andiamo avanti con una poetessa, Cristina Timpone. Un applauso. Allora, Cristina, rompiscatola, mille interessi, si sente un po' come il prezzemolo, in mezzo a tutti. A voi tutti, un buon ascolto. Grazie,
grazie
Cristina.
Chiara. Un applauso a Chiara per questa bellissima serata. Più forte, dai. Grazie. Non so se vi è mai successo, ma suona quella. Ti ricordi? Quella che... Dai, c'era traffico, forse no, però la città mi intrappolava. No, non questa, quell'altra, simile al cielo, quando è colorato di quei toni acuti. Ma quale linea di basso, era più, come diceva quel tuo amico, la parola con la... Dai, l'alfabeto, quello dove ha quelle lettere, che non sono mai state inviate. Ah no, non ero con te. Grazie.
Dove scappi? Qua cercano di uccidermi con i fischi, grazie, ma no, la domanda anche per te.
Io non ho ripassato, scusi.
Mannaccia, per una bottiglia di vino secondo me toccava farlo. In che anno riceve il premio Nobel per la letteratura? Lo so, le date che hai ragione, però dai, ci proviamo. 1967, 1971, 1989, 1953. Te li leggo? 1967, 1971, 1989, 1953.
Seconda.
Silenzio, silenzio, non si suggerisce qua.
Andiamo con la seconda.
Quindi 1971? Ed è giusta, Cristina! Ed è giusta, nel 1971, il 21 ottobre. Grazie, Cristina, complimenti per la poesia. Hai anche azzeccato, ricevi la tua bottiglia di vino. Un altro applauso a Cristina. Ragazzi, so che siete tristi, ma è il momento di annunciare il nostro ultimo poeta della serata. Romualdo Eltini. Un applauso. Siamo arrivati praticamente alla fine, ma non proprio alla fine. Intanto vi dico, vi leggo la sua biografia. Scrive il suo primo libro di poesie, Le emozioni dell'amore a spasso con la poesia. Partecipa a programmi televisivi come Monitor, come ospite poeta, occasione che gli hanno dato modo di scrivere tanto, trasformando la cronaca in versi. Scrive il secondo libro Insieme, realizzato a sei mani con Jay, compagna di scrittore Clementina Corbi, illustratrice d'acquarello, fino ad arrivare al suo ultimo lavoro, Zurigattenno per Sermoneta, libro di poesie in sermonetano dedicato alla nostra bellissima Sermoneta. E non solo, e non solo.
Non solo.
Ok.
Il grosso problema.
Ok, il tuo microfono ce l'hai là?
Il grosso problema è poi scegliere sempre che cosa recitare.
Giusto, giustamente, è vero. Bene, io vi lascio a Romualdo.
Vabbè,
un applauso e buon ascolto.
Questa poesia che inizio si intitola Madre, dedicata ovviamente a mia madre e a tutte le mamme del mondo. Madre, tu che mi hai concepito insieme all'amato, il dono di un amore è dentro di te, tu lo senti. Quel pulsare che ti fa gioire, il cordone ti sta unendo per sempre. Primo vagito tra sofferenza e felicità che solo tu sai. Il tuo seno mi fa crescere, quel bagnetto nella tinozza, quel crescere adolescente, adulto, la consentire di te, quel vivere, soffrire, gioire, crescere. Tu che mi porti ad essere uomo, tu che trasformi il buio in luce e luce in amore, tu sei il mio angelo. Un angelo d'amore, madre. Adesso spaziamo un attimo un po' con Sperlonga. Sperlonga è una bellissima meta in provincia di Latina, dove c'è una bella piazzetta. E in questa piazzetta, che sta proprio a ridosso del mare, succedono tante cose. È un tramontar a Sperlonga. Seduti sulla panchina di quella piazza, a ridosso dal mare, fotografa il calar del sole nello sfondo del promontorio. Io qui siedo insieme a te, affascinante signora, dai capelli dorati. I nostri visi sono abbagliati dal tramontare del sole. Le nostre mani si intrecciano in un vortice di carezze. Frusciano tra di loro, si riscaldano dalla brezza marina, quel sapore dell'amore, un sapore di un tempo non passato, un tempo presente, di un tempo futuro. Le mie labbra solleticano la tua pelle vellutata, assaporando un delizioso profumo di te. Intorno a noi, una coppia di ragazzi si baciano in un turbinio d'amore e psiche, scatti turistici immortalano un paesaggio naif, Scorgo due chiacchiere dal sapore maturo e tu, piazza, ascolti, accogli la vita, racconti nel tuo silenzio la vita di tutti i giorni, aspettando che si fa sera. Grazie. L'ultimo è un, diciamo, è questo il periodo storico che stiamo vivendo. È un, come dire, è un monito a potercela sempre fare. Sì, ce la possiamo fare. Tu che sei arrivato all'improvviso, hai invaso la nostra vita, la nostra mente, i nostri corpi, i nostri sogni, il nostro futuro. Eravamo qui nella felicità, eravamo qui a vivere la nostra vita, eravamo qui nel nostro mondo, eravamo qui nel nostro amore. Tu sei arrivato così all'improvviso, tacito e silenzioso, senza bussare alla porta. Sei entrato nel nostro corpo, sei entrato nella nostra mente. Ora ti dobbiamo combattere, combattere quel male che ci sta rubando la vita, gli amori. Sappi che ce la possiamo fare, sappi che tu non ci sconfiggerai, sappi che siamo più forti di te, sappi che noi vogliamo vivere e se noi moriremo, tu morirai insieme a noi e perderai comunque. Sì, ce la possiamo fare. Sì alla vita, sì e sia vita. Grazie.
Eccoci, grazie. Ogni volta qui è un attentato. Grazie Romaldo, grazie veramente. Che bella selezione. Veramente un applauso a Romaldo.
Scusate, ma ero un po' emozionato.
No, grazie
anche
invece, che bello.
Ci desse sempre.
Assolutamente.
Anche voi che siete più giovani di me. Fate sempre emozioni perché sono importantissime.
Siamo qui per questo, assolutamente, assolutamente. Allora, arriviamo all'ultima domanda su questo nostro grande quizzettone di Pablo Neruda. Allora, la morte di Pablo Neruda è avvolta nel mistero. Si dice sia morto a cause naturali aggravate dallo stress emotivo a seguito del golpe. Omicidio o tumore?
Non la so, per cui...
Un po' insidiosa questa domanda, riconosco che... Purtroppo è sbagliata, anche se vi leggo insomma questa cosa. La causa ad oggi è perché effettivamente è avvolta nel mistero, perché dice la causa ad oggi resa ufficiale è di tumore, ma nel 2013, 40 anni dopo la sua morte, la salma è stata riesumata con l'obiettivo di chiarire il mistero della sua morte. Questo perché l'inchiesta è basata sulle accuse di Emanuele Arraia, autista del poeta, secondo il quale il grande poeta fu ucciso con un'iniezione letale durante il ricovero dell'ospedale di Santiago, quindi omicidio. L'ipotesi è stata per il momento smentita dal referto sugli esami radiologici e istiologici effettuati sulla salma, nei quali si evidenzia, come era già noto all'epoca, lo stato molto avanzato del suo tumore alla prostata, in cui il decorso fu forse accelerato dallo stress emotivo dei giorni del golpe. L'indagine è stata così avviata verso l'archiviazione, ma il governo cileno, di fronte ai persistenti dubbi, ha istituito presso il Dipartimento per i diritti umani due commissioni scientifiche, che nel novembre 2015 hanno redatto un documento riservato, poi reso pubblico, in cui la legge, che è probabile, in cui si legge, scusate, che è probabile che Neruda non sia morto a causa del cancro di cui soffriva e che risulta chiaramente possibile e altamente probabile l'intervento di terzi, concludendo che al paziente... sì, l'ultima ci tenevo. Al paziente fu applicata un'iniezione e gli fu somministrato qualcosa per via orale che ha fatto precipitare la sua prognosi in appena 6 ore. Si ipotizza come mandante del suo omicidio Pinochet, il quale avrebbe ordinato ad un sicario della CIA collegato ad ambienti neofascisti di accelerare la sua scomparsa. Di fatto si tratta della prima volta che lo Stato cileno smentisce la causa di morte dichiarata dal governo di Pinochet nel 1973. Quindi ci tenevo a leggervi questa cosa perché, attenzione, penso che anche di valenza storica e politica interessante. Quindi la risposta è sbagliata, ma in realtà poteva essere potrebbe giusta, essere chi può dirlo. Grazie Romualdo, intatti, grazie mille. Ok, grazie davvero, grazie mille. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Io, ecco, prima di salutarvi, volevo insomma in qualche modo dire che questo poeta a me ha affascinato tantissimo, un poeta ovviamente importantissimo, noto per le sue bellissime, infinite poesie. Quello che veramente mi ha colpito è questa valenza politica che incarna per il popolo cileno, per tutta la Latina, insomma, ma di fatto per tutto il mondo, perché veramente è un simbolo di rivoluzione e di speranza contro davvero l'oppressione. E infatti il suo funerale fu il primo tentativo di reazione al regime di Pinochet. Migliaia di cileni danno l'estremo saluto al poeta, nonostante la presenza minacciosa di militari con il mitra spianato. E per, diciamo, in qualche modo anche suggellare il suo pensiero, già in 20 poesie d'amore Neruda scrive: già ho raggiunto un che di valore trionfante. Come cittadino sono un uomo tranquillo, nemico delle leggi, dei governi e delle istituzioni stabilite. Ho repulsioni per il borghese e mi piace la vita della gente inquieta, insoddisfatta, siano questi artisti o criminali. Io vi ringrazio, è stata veramente una bella serata. Grazie a tutti i partecipanti, ma grazie a voi, grazie, grazie mille. Grazie alla regia, a tutti, grazie, insomma, i problemi tecnici, ma grazie. Vi aspetto al prossimo appuntamento e prima di salutarvi vi lascio a questa interessantissima intervista di Neruda con Gabriel García Márquez, che potete sempre vedere qui alla vostra destra, quindi chi è interessato, insomma, può godersela. Io ringrazio veramente per la partecipazione e vi aspetto al prossimo appuntamento. Davvero grazie, buona serata.
Buenas noches. Sí, efectivamente, esta es una exclusividad mundial, porque por primera vez ustedes podrán observar frente a frente al gran escritor colombiano.